Emons Record.
Ho provato l'eloquenza soffocata che si spande tra i cereali. Ho provato il canto chiaroveggente delle allodole. Ho avuto uno sprazzo di luce. Ho avuto un bosco ceduo, in lontananza, con la sua corteccia violacea. Ho avuto un melo bianco piegato sotto il peso delle piccole spose bianche. Ho avuto le campane che consegnano ai paesaggi la morte dei vecchi. Ho avuto i sentieri diventati orfani quando la nebbia avanza a passi di tigre. Dal 12° giorno di marzo ho avuto il primo stordimento del cielo e le sue promesse di incendio. Non ho più avuto nulla. Accecato dagli dèi reso indovino, Tiresia ha attraversato i generi e il suo mito continua a mutare nei secoli. Simbolo di fluidità e cambiamento, di esplorazione e rinascita. Sono Silvia Pedizzari e questo è Tiresia, un podcast che parla di letteratura queer, una produzione Emons Record. Puntata 6. Violette Le Duc. Mio nonno si chiamava Angelo e sulla carta d'identità da bambino aveva scritto figlio di NN. La mia bisnonna Margherita era rimasta incinta di un soldato siciliano durante la Prima Guerra Mondiale. Pronto a sposarla, saputa la gravidanza, se lei avesse lasciato tutto per seguirlo a Messina. Ma lei non aveva nessuna intenzione di andarsene da Salò, il paese in cui sono nata. Ha tenuto il figlio, gli ha dato il suo cognome, l'ha cresciuto da sola. Ogni tanto penso a questa famiglia, che è la mia, una parte della mia, che io non ho mai conosciuto. Devo avere prozii e cugini di secondo e terzo grado, e mi chiedo se loro sanno della mia esistenza, se sanno di avere una parte di famiglia lontana, o se invece ne sono all'oscuro. Ci penso spesso, forse perché non ho fratelli e sorelle, e in generale sono stata una bambina che si è sentita molto sola. Ma ci ho pensato più spesso da quando ho letto Violette Le Duc, i suoi libri e la sua storia. Violette Le Duc è stata una figlia illegittima. Sua madre era di servizio presso i De Barailles, una ricca famiglia di Valenciennes. Rimase incinta di André De Barailles, il figlio dei signori che non riconobbe il figlio. La famiglia presso cui la madre lavorava, scoperto l'accaduto, decise di cacciarla di casa. Il 7 aprile 1907, Berthe Le Duc partorisce ad Arras una bambina, Thérèse André Violette. Berthe pensa che la figlia sia brutta e vedrà sempre in lei l'onta della vergogna, il ritratto di un'offesa, dell'essere stata ripudiata. Arras è una città di 40.000 abitanti nel nord della Francia. Violette nasce qui perché è una cittadina famosa per raccogliere ragazze madri e Berthe Le Duc è questo, una ragazza madre cacciata da una famiglia borghese presso cui prestava servizio. Se digito Arras su Google Street View mi ritrovo nella piazza principale, Place des Héros. Su tre lati la piazza è composta da portici. Sul quarto si trova le Beffroi d'Arras, un campanile in stile gotico alto 75 metri e costruito a metà del 600. Sventola una bandiera francese, ma non è qui che voglio stare, perché immagino che non siano questi i luoghi che frequenta una ragazza madre con una bambina illegittima. Scelgo un punto a caso a ovest della città, vicino alla superstrada. Ma le case mi sembrano troppo belle, troppo curate, troppo grandi. Mi pare improbabile che abbiano vissuto qui, camminato qui, sofferto qui. Violette nasce ad Arras, ma ci vivrà per poco. La madre la spedisce in collegio a Valenciennes e poi a Douai, dove incontrerà Isabelle P., una sua coetanea con la quale avrà la sua prima relazione amorosa. Sempre nello stesso collegio, nel 1925, inizierà una storia d'amore con Denise Hergès, una ragazza più grande che lavorava in quella scuola. Vengono scoperte ed espulse entrambe, ma la loro relazione durerà molti anni e sarà una delle pochissime relazioni stabili, reciproche e sane nella vita di Violette. Si trasferiscono insieme a Parigi. Violette tenta di ultimare gli studi, ma viene bocciata, non riesce a superare la maturità e lascia definitivamente la scuola per iniziare a lavorare. Dopo quasi un decennio insieme, vissuto principalmente in alberghi alla periferia di Parigi, Denise lascia Violette, che pochi anni dopo si innamora perdutamente di Maurice Sachs, scrittore omosessuale. Maurice è il primo amore impossibile di Violette, il primo di una lunga serie. Quasi tutti gli innamoramenti di Violette saranno infatti all'insegna dell'impossibilità, della non corrispondenza, come se Le Duc ricercasse volutamente il rifiuto già subito dal padre e dalla madre. Sachs, appunto, ma anche Jean Genet e Jacques Guérin, tutti uomini omosessuali che non potranno mai ricambiare il suo desiderio. E Simone de Beauvoir, naturalmente, il suo più grande amore non corrisposto. Nel 1939 Violette ha sposato Jacques Mercier, un amico di famiglia, fotografo, ma non c'è amore. Dopo un anno Jacques scopre che Violette ha abortito rischiando la vita, c'è un grosso litigio e il matrimonio naufraga immediatamente. La vita di Violette Le Duc come scrittrice inizia nel 1942, quando Sachs, in piena guerra, le propone di trasferirsi con lui in Normandia, ad Ancienne. Lì Violette riesce a sopravvivere grazie al mercato nero, facendo la spola tra la campagna e la città. Più tardi sarà definita la trafficante trasformatasi in scrittrice. E lì nasce come scrittrice. Sarà proprio il suo amore impossibile, Maurice Sachs, annoiato dai racconti d'infanzia di Violette, a spingerla a scrivere. E sarà da questa spinta che nascerà L'asfissia, un libro che raccoglie i suoi ricordi d'infanzia, appunto, la vergogna, l'abbandono, il difficile rapporto con la madre. Un rapporto complesso che segnerà tutta la vita di Violette, che condizionerà ogni suo rapporto sentimentale e sessuale e influenzerà profondamente anche la sua opera. La madre la cresce nella completa diffidenza nei confronti degli uomini, le continua a ripetere di starne alla larga e di non fidarsi mai di loro. Allo stesso tempo, come abbiamo detto a inizio puntata, ogni volta che guarda la figlia rivede la propria colpa, la propria umiliazione, l'imbarazzo. La tratta freddamente, Violette vorrebbe affetto, ma viene respinta. È qui la ferita originaria di Violette. È qui che nasce il senso di abbandono, di mancata reciprocità nel rapporto con gli altri, che l'accompagnerà per tutta la vita. Violette si sente brutta. Il naso troppo grosso, le labbra sottili, il viso largo. Si sente brutta e la sua bruttezza, che percepisce anche dal giudizio degli altri, sarà un'altra ferita, una costante nella sua vita, che andrà di pari passo con la continua richiesta ardente d'amore, di attenzioni, di conferme. C'è un libro interessante scritto da Eleonora Tarabella su Violette Le Duc. Si intitola La donna brutta ed è uno studio sulla sua opera, la sua vita e il suo pensiero. Parlando dell'immagine che Violette aveva di sé, Tarabella scrive: il rifiuto subito dalla propria madre, interiorizzato e trasformato in avversione verso se stessa, non solo diventa una prigione, ma si popola anche di figure minacciose e cospiratrici che in una mania di persecuzione vogliono alienare Violette dal consorzio umano. In realtà la scrittrice si alienava da sola, riuscendo persino a comprendere di crogiolarsi nel proprio vittimismo. La sua sincerità risultava spiazzante e non aveva torto nel chiedersi se gli altri si sarebbero caricati delle proprie critiche oltre che di quelle altrui, perché lei lo faceva. Oltretutto, non potendo essere ritenuta bella, Leduc escogitò ogni mezzo per attirare l'attenzione. Portava acconciature a paggetto, minigonne, cappelli vistosi e boa, ricercando un'eccessiva femminilizzazione. È il 1944 quando Leduc legge L'invitata di Simone de Beauvoir e ne rimane colpita. La riesce a incontrare al Café Flore di Parigi un giorno di febbraio e le dona il suo manoscritto L'asfissia. L'incipit è un fulmine, un colpo di frusta, un pugno nella pancia.
Mia madre non mi ha mai dato la mano. Mi aiutava a salire e a scendere i marciapiedi, stringendomi il vestito lì dove la manica si lascia afferrare facilmente. Ne ero umiliata. Mi sembrava di essere la carcassa di un vecchio cavallo tirato per l'orecchia da un carrettiere. Un pomeriggio, mentre un calesse fuggiva via, schizzando sull'estate sinistra i suoi riflessi, in mezzo alla strada, respinsi la mano. Lei mi strinse più forte e mi sollevò da terra come un pollo tirato su per un'ala. Divenni inerte, non andavo più avanti. Mia madre vide le mie lacrime.
Vuoi farti schiacciare e piangi?
Era lei che mi schiacciava. Cominciava a vestirmi per prima. Quando ero pronta, le giravo davanti come una giostra. Lei mi squadrava. Io mi fermavo. Come un pittore che si allontani e si avvicini al cavalletto, veniva avanti, appannava il luccichio delle cocche di un nastro, annodandolo al rovescio. Mi tirava i riccioli sulle guance e mi faceva sedere su una seggiola impagliata. Mi aveva rialzato il vestito e la sottogonna. Quando mi muovevo, per sentire meno le fibre di paglia che mi si incrostavano nella pelle, lei mi fissava. Era azzurro e duro. Nella mia mente stracciavo il nastro, il vestito di pizzo inglese. Correvo a sguazzare intorno alla fontana col tubo che annaffiava i passanti e la loro dignità, ma solo col pensiero.
Beauvoir ne rimane folgorata, ne riconosce immediatamente l'incredibile talento. Parte da quel momento un rapporto lavorativo intenso e un'amicizia che durerà tutta la vita. Il libro esce nel 1946 per Gallimard, ma non avrà successo di pubblico e di vendita, cosa che genererà grande frustrazione in Violette, oltre a far emergere i fantasmi dell'esclusione, dell'umiliazione e dell'abbandono. Quel che però accade è che Violette si inserisce nel cerchio magico, l'ambiente letterario parigino così lontano da lei. Conosce Sartre, Genet, Cocteau, si guadagna la loro stima e frequenta i loro salotti. L'affamata. Quando conosce Simone de Beauvoir, Violette se ne innamora istantaneamente. Saxe è un ricordo lontano e tra l'altro morirà di lì a poco. Simone è una stilettata, un mancamento, la scrittrice che lei stessa vorrebbe essere, la donna bellissima che lei non è. Simone è uno specchio che riflette i desideri di Violette e di contro anche Violette è uno specchio per Simone, ma in modo diverso. Osa dove Simone non riuscirà a fare. Sempre Eleonora Tarabella, nella Donna brutta, in relazione al rapporto tra Leduc e de Beauvoir, che spesso appare zoppo, squilibrato, a un certo punto afferma: Bellezza e bruttezza, rigore e delirio, esattezza cronologica e frammentarietà poetica. Le differenze fra Simone e Violette, fianco a fianco sulle pagine delle reciproche opere, si nutrono a vicenda, donandosi vigore e diritto reciproco all'esistenza. Ad ogni modo, poiché Sylvie Le Bon de Beauvoir, erede di Simone, impedì la pubblicazione delle lettere del Castoro a Violette, non c'è possibilità di stabilire l'entità di affetto, ammirazione e generosità che la bella intellettuale dalla capigliatura aureolata rivolgeva alla più brutta del reame. Non essendo incline ai voli lirici o a un linguaggio da scrittura medianica allucinata, Beauvoir li apprezzava in chi riusciva a trasmetterli senza pudori né tremori. Le Duc rappresentava dunque una sorta di specchio rovesciato, anche rispetto al coraggio. Raccontava in libertà i suoi slanci verso le donne e gli uomini gay o etero, mentre Simone non condivideva pubblicamente i suoi intensi interessi erotici al femminile. Violette si innamora di Simone, quindi, e da questo amore nasce L'Affamata, che uscirà sempre per Gallimard nel 1948, ispirandosi a Il miracolo della rosa di Jean Genet. L'Affamata è ovviamente lei stessa, e la fame è ovviamente quella per Simone. Si tratta di un poema in prosa, un monologo, un omaggio, la sua passione non ricambiata per una donna di classe bellissima, famosa. Anche in questo caso, come per l'asfissia, Violette attingerà a piene mani dalla sua vita per scrivere. Per tutta la sua esistenza, vita e scrittura non si lasceranno mai, si nutriranno ferocemente una dell'altra. Ma qui Simone de Beauvoir non viene mai chiamata per nome, né Violette chiama in causa se stessa. Simone è semplicemente lei, a volte viene nominata con le iniziali, a volte le iniziali definiscono l'autrice, ma per tutta la narrazione permarrà un'ambiguità autobiografica che permetterà a Violette di essere libera e permetterà al testo di assumere la forma di un atto d'amore, l'unica forma possibile perché Simone possa accettare, ricevere in qualche modo il suo amore.
Lei ha alzato la testa. Lei ha seguito la sua idea sulla mia povera faccia. Lei non la vedeva neppure. Allora, dal fondo dei tempi, l'evento è arrivato. Lei leggeva. Sono ritornata nel caffè. Lei seguiva altre idee su altri visi. Mi sono ordinata un bicchierino. Lei non mi ha neppure notata. Lei era immersa nella sua lettura. Quando lei arriva, o stanno pulendo il caffè o hanno appena finito di pulirlo. Il pavimento sta asciugando. Lo si vede asciugare. Una piastrella troppo pallida, una piastrella troppo rossa. Rivedo lei. Le onde stendono sempre più vicino a me il loro lirismo. Il fuoco sale sino ai miei capelli. Il pane tenero scoppia e si rivela. Ma io non posso rinfrescarmi, riscaldarmi, nutrirmi. Accanto a lei muoio di sete, di freddo, di fame. Lei è libera. Io mi sono legata a lei. Sono io il mio affamatore. La notte veglio sul mio letto, mi appoggio al muro, rimbocco le maniche della mia camicia da notte. Lavorerò, le restituirò quanto le ho portato via. Ho alzato gli occhi. È un sollievo. Le lacrime se ne sono andate. Si metteranno d'accordo tra loro. Ho imbrogliato il mio tormento. Ho chiuso le doppie tende. Sull'asta, gli anelli hanno fatto un rumore di riconciliazione. Non era ancora finita. La mia stufa ha sputato. Un po' di brace è caduta nel cassettino. Quel rumore era benedetto. La mia camera ha sospirato. Ero io cuore di rosa. La tenerezza potevo fornirla a grandi fiocchi. Le mie labbra danzavano grazie ai piccoli rumori della brace e degli anelli. Quando li sentono, le tortore di legno possono addormentarsi sotto ai letti. Il silenzio era ridiventato padrone. Non riuscirà a riconciliarmi con i suoi 3 mesi di assenza. Mi sono stesa sul pavimento. È la fine.
L'affamata è un libro pressoché privo di trama, un libro violento, poetico e a tratti delirante, in cui Le Duc mette in scena la fame, l'adorazione silenziosa per un'altra donna. Una narrazione in cui ci sono l'amore, il desiderio, la sessualità e in cui Violette mette nero su bianco il senso di impotenza, di lacerazione, l'attesa dell'incontro, la delusione della freddezza. Beauvoir, pur riconoscendo il grande talento di Le Duc e pur volendolo sostenere, non ricambierà mai l'amore di Violette, non lo vorrà mai alimentare. Non vuole diventare il suo mito, la sua musa, e per questo motivo la terrà sempre a distanza, manterrà il loro rapporto strettamente sul piano dell'amicizia, fisserà incontri quindicinali nei caffè parigini che Le Duc attenderà con impazienza, affamata appunto della presenza della donna. Un poema in prosa, dicevamo, ma anche un racconto autobiografico che incarna tutto l'amore che Le Duc è in grado di provare, tutto il rifiuto che è in grado di incamerare. Un racconto a volte maniacale, ossessivo, fatto di brevi paragrafi pieni di attesa, ingordigia, brama e dedizione. Anche L'affamata, quando esce, non riscontra il successo di pubblico sperato, sebbene dall'ambiente intellettuale Violette venga riconosciuta come una grande scrittrice. A lei però questo non basta. Riaffiorano nuovamente il senso di abbandono, il rifiuto, la vergogna. E poi Violette non sa come vivere. Scrive, è vero, ma non abbastanza per mantenersi. L'editore Gallimard, su indicazione di De Beauvoir, dal 1949 si occuperà di sostenere economicamente Violette con un assegno mensile. Dal 1954 lo farà direttamente Simone, grazie soprattutto all'assegno del Goncourt che ha vinto con il romanzo I Mandarini. Nel 1964 arriverà finalmente il successo. Violette ha 57 anni e la sua autobiografia, La Bastarda, vende 170.000 copie. In quell'occasione, Simone de Beauvoir le chiederà di restituire l'intera somma che le ha versato negli anni precedenti. E se può sembrare un gesto brutto, non lo era nelle intenzioni e nemmeno nei fatti. Simone, in quel modo, voleva liberare definitivamente Le Duc dal complesso di inferiorità che l'attanagliava da tutta la vita e trattarla alla pari. Era il suo modo per dirle: non esiste più protettrice e protetta. Esistono due scrittrici che stanno sullo stesso piano e se io ti ho aiutata fino a qui, ora del mio aiuto non hai più bisogno. Thérèse e Isabelle. Uno dei libri più famosi di Violette Leduc esce nel 1966, ma ha una storia lunga e complessa, fatta di censure, tagli, di intersezioni con altri libri. Nel 1954 Leduc consegna infatti a Gallimard il suo libro Ravage, di fatto il suo primo romanzo, una storia d'amore e di triangoli passionali. La parte iniziale è formata dalla storia tra due adolescenti in un collegio, Isabelle e Thérèse, ovvero la storia della sua iniziazione sentimentale e sessuale al collegio di Douai. Un racconto autobiografico che Violette tenta di mascherare, dando alla voce narrante il nome di Thérèse. Peccato che Violette Leduc, all'anagrafe, si chiami Thérèse André Violette e che il racconto sia il ricordo fedele di quell'amore lontano, il primo, l'unico vissuto in pieno equilibrio, in piena reciprocità. È un racconto audace, senza filtri, pieno di erotismo, raccontato nei dettagli e con precisione. Simone de Beauvoir, come sempre, legge ed edita. Lo trova scandaloso, quasi impubblicabile. Le suggerisce di tagliare e depurare molte parti se vuole essere presa in considerazione da Gallimard. Violette accetta di malavoglia, ma nonostante i tagli, quando il comitato di lettura di Gallimard legge il libro, lo trova osceno, con parti di incredibile qualità, certo, ma comunque estremo, un testo che corre il rischio di imbattersi nella censura. Le prime 150 pagine di Ravage vengono quindi eliminate e avranno, da quel momento, numerose vite. Prima saranno pubblicate da Jacques Guérin, un industriale del settore cosmetico famoso per la sua attività filantropica e un grande collezionista di manoscritti e in generale di libri, in un'edizione di lusso stampata in pochissime copie. Poi saranno inserite, anche se con diverse modifiche, come parte del grande capolavoro di Leduc, La Bastarda. Solo nel 1966 Gallimard le pubblicherà come racconto a sé, con il titolo Thérèse e Isabelle, ma sempre in una versione epurata, violentata, sezionata. Per Violette è un colpo al cuore, all'orgoglio e all'ego. Lei non voleva scandalizzare, ma solo descrivere con precisione quello che una donna prova in quei momenti. Il disappunto non è solo ideologico. Violette è stata definita la Jean Genet in gonnella, ma non ci mette molto a capire che la censura colpisce solo lei, non l'amico, che è altrettanto trasgressivo ma uomo, e su cui quindi la censura non si abbatte. Un percorso tortuoso e difficile, dicevamo, quello di questo romanzo, che però riesce a uscire prima epurato, appunto, poi finalmente nel 2000 in versione originale e completa, in un'edizione a cura di Carlo Iansiti. Thérèse e Isabelle sono due compagne di studio che scoprono il sesso e il desiderio. Vivranno tre notti di passione, raccontate dalla voce di Thérèse, che ha le caratteristiche tipiche della scrittura di Leduc. Un delirio sincopato, immagini esatte, minuziose, a volte barocche eppure precise. Lirismo ed erotismo mescolati insieme, delirio e passione, bisogno di raggiungere anche nella scrittura la carnalità provata sulla pelle. Le immagini a volte sembrano stucchevoli, eppure non sono mai eccessive. Colpiscono, hanno trame sotterranee che sempre riconducono al suo pensiero, alla sua vita passata, al suo bisogno d'amore. Secondo Carlo Iansiti, studioso, scrittore e biografo di Leduc, nessuna scrittrice donna si era spinta fino a questo punto nella descrizione della sessualità femminile. Nemmeno Claudette raccontando di Claudine, nemmeno Rosamund Lehmann con Olivia. C'è un saggio che si trova online e che si intitola «Perché leggere Thérèse e Isabelle oggi?». L'ha scritto Anaïs Franz, ricercatrice e studiosa alla Sorbona, e tra i vari approfondimenti e studi dice una cosa molto interessante, che è a mio avviso vera e inaudita, se si pensa a cosa deve aver significato parlare dell'amore lesbico negli anni 50. Franz afferma: Il desiderio e il piacere sessuale sono raccontati da Leduc in un modo inedito perché ai margini della logica del dominio maschile e della seduzione femminile. Oltre cioè le categorie patriarcali maschile-femminile, soggetto-oggetto, attività-passività. Oltre i vizi e le virtù, senza sensi di colpa o eiaculazione finale. Uno sguardo che esclude l'uomo, quindi, che esclude la sua presenza, non ne ha bisogno, e anzi se ne ritrae, che ha infine totale equilibrio, che dà e riceve nello stesso modo.
Ci stringevamo ancora, volevamo farci inghiottire. Ci eravamo spogliate della famiglia, del mondo, del tempo, della ragionevolezza. Volevo che Isabel, stretta al mio cuore spalancato, ci entrasse dentro. L'amore è un'invenzione che sfinisce. Isabel, Thérèse. Ripetevo per abituarmi alla magica semplicità dei due nomi. Il mio cuore batteva nella galleria scavata da una talpa. La mia testa era piena di terriccio. Improvvisamente tutto cambiò. Due dita irritanti mi visitavano. Che carezza magistrale! Che carezza inevitabile! I miei occhi chiusi ascoltavano. Il dito sfiorava la perla. Il dito aspettava. Mi facevo spaziosa per assecondarlo. Avevamo creato la festa dell'oblio del tempo. Stringevamo contro di noi le Isabel, le Thérèse, che si sarebbero amate domani con altri nomi. Finivamo di spegnerci nello scricchiolio e nel tremito. Allacciate, siamo rotolate giù per una china di tenebre. Abbiamo cessato di respirare per fermare la vita e per fermare la morte. Entravo nella sua bocca come si entra in guerra. Speravo di saccheggiare le sue viscere e le mie.
Violette Leduc ha avuto molte vite. Noi ne abbiamo raccontato una piccola parte. Fu una bambina rinnegata, un'amante ossessiva, una scrittrice sempre alla ricerca di consenso, di benedizione, di riconoscimento. Fu anche una donna malata, ebbe un tumore al seno, verrà rinchiusa in una clinica psichiatrica e sottoposta a elettroshock, in preda a deliri di persecuzione. Anziana, si rifugierà a Faucon, dove continuerà a scrivere fino alla morte. Finalmente riconosciuta non solo dai gruppi intellettuali parigini, ma anche dal grande pubblico, pronta ad acclamarla. Lei, che fu la bastarda, è diventata infine la figlia di tutti. La speranza è che anche in Italia possa essere nuovamente accolta nella sua interezza, che tutte le sue opere, alcune delle quali finite nell'oblio, possano tornare sugli scaffali, nei cataloghi degli editori, e continuare a parlarci. Avete ascoltato Tiresia, un podcast di Silvia Pellizzari, una produzione Emons Record. Sound design Stefano Cattaneo. Supervisione editoriale Caterina Bocchetti, Paolo Girella e Maria Saracino. Gli estratti delle opere di Violette Leduc sono letti da Carlotta Viscovo. Ringraziamo le case editrici La Rosa, Enciclopedia delle Donne, Neri Pozza. Sul sito www.emonsaudiolibri.it la bibliografia di tutte le opere citate.